Putin da Xi, gli accordi, le sanzioni, gli eserciti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
It's been more than 2 years since the Russian and Chinese presidents used those words, no limits, to describe the bilateral relations.
We count on China to use all its influence on Russia to end Russia's war of aggression against Ukraine.
Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati. Ascoltatrici, ascoltatori, i saluti arrivano da tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Natale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale che sarà punteggiata come sempre dalle vostre domande e dai vostri commenti. Li leggerò al 349-238-6666. Vi ricordo che siamo su X, su Facebook, c'è la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. E già che quest'oggi avremo un nuovo coniglio dal cilindro, vi ricordo anche la nostra playlist, Nessun Metallare Lontano, Spotify, siamo a 4502 mi piace, l'obiettivo lo sapete, sono i 5000 mi piace, obiettivo ragionevolmente alla portata entro fine stagione. Mancano pochi secondi, alle 16.09, orario italiano naturalmente, ma saranno le 16.09 anche Andlova, cittadina a 180 km a nord-est della capitale Bratislava, dove ieri pomeriggio un uomo ha sparato al premier Robert Fizzo. Tentato omicidio del premier slovacco Robert Fizzo, l'arresto subito dopo di Juraj Zintula, le ultimissime quest'oggi a Nessun Luogo Lontano da Bratislava, il contesto più generale anche politico, lo sapete, la presidenza slovacca ha invitato tutti i partiti a sospendere almeno temporaneamente le campagne elettorali per in vista delle elezioni europee, segno che il clima è particolarmente teso, particolarmente avvelenato. Faremo il punto su questo naturalmente, ma poi si è chiusa la prima giornata del bilaterale, che dura in totale 2 giorni, tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Si sono dette parecchie cose, si sono affrontati parecchi temi, le relazioni bilaterali, ha detto Putin, non sono opportunistiche, non sono dirette contro nessuno. La nostra cooperazione sulle questioni internazionali è uno dei fattori stabilizzanti sulla scena internazionale. Nella dichiarazione congiunta diffusa dal Cremlino, non ancora però da Pechino, Russia e Cina sottolineano la necessità di fermare qualsiasi passo capace di contribuire al prolungamento delle ostilità e all'ulteriore escalation del conflitto. La Cina sul tema respinge le accuse sul suo sostegno a Mosca nella guerra contro l'Ucraina, punta il dito contro l'Occidente, che ha accusato di esacerbare il conflitto inviando altre armi all'Ucraina. Xi ha poi affermato che le due parti hanno concordato sulla necessità di una soluzione politica per risolvere il conflitto. La posizione cinese su questo tema è sempre stata chiara, ha detto Xi, che ha menzionato il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i paesi e delle ragionevoli preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti. Faremo il punto ovviamente anche su questi aspetti più strettamente politici, lo faremo su quelli più strettamente militari, perché è evidente che anche le esercitazioni congiunte Cina-Russia prenderanno una marcia più elevata e viaggeranno a velocità spedita. I temi sono questi, per voi come sempre il 349-238-6666, siccome c'è molta carne a fuoco noi saltiamo a pie pari i dossier internazionali e andiamo direttamente a Bratislava. L'Italia lì dove il nostro Antonio Talia ha raggiunto Tomas Forro, giornalista slovacco freelance, collabora con varie testate, tra cui anche la TV nazionale slovacca. Ha scritto un libro, peraltro, di recente pubblicazione, Il canto delle sirene, viaggio nel cuore della guerra ucraina. Partiamo dall'atmosfera politica in Slovacchia, che sembrava piuttosto pesante, con vari scontri tra governo e opposizioni su una legge che ridurrebbe la libertà di stampa. Com'è il clima adesso, dopo un attentato politico di queste dimensioni? Sentite Tomas Forro.
Indeed, the situation and public discussion in Slovakia is a bit heated at the moment.
In effetti, in Slovacchia il discorso pubblico è un po' acceso al momento, e lo era anche prima della sparatoria avvenuta ieri. Il contesto era surriscaldato già dalle elezioni presidenziali del marzo-aprile di quest'anno e dalle elezioni parlamentari del settembre dell'anno scorso. Le discussioni vertevano sulla guerra in Ucraina, un tema sul quale il governo attuale ha adottato delle posizioni più vicine alla Russia, e questo ha molto polarizzato l'opinione pubblica. L'Ucraina è un nostro vicino e ci sono diverse opinioni su che cosa fare in merito alla guerra. Opinioni che poi, in definitiva, convergono su due posizioni contrapposte, ossia chi intende fornire aiuto all'Ucraina e chi vuole riconoscere una sfera russa nella regione. Inoltre, il governo slovacco, presieduto dal primo ministro Robert Fico, sta cercando di imprimere un giro di vite al controllo di alcuni processi democratici. Questi cambiamenti sono ritenuti antidemocratici da una buona parte della società e anche da gran parte degli stati membri dell'Unione Europea. Insomma, questo tentato omicidio è arrivato in un momento difficile e di debolezza.
Il microfono di Antonio Talia, la voce che state ascoltando è di Tomas Forro, collega freelance slovacco che ci ha tinteggiato il quadro politico della Slovacchia. Nel frattempo lo stesso Antonio mi segnala una breaking news, arriva dall'ANSA. Peter Pellegrini, il presidente eletto della Slovacchia, ha detto di aver potuto parlare con Robert Fico proprio in ospedale. A riportarlo è il Guardian. Pellegrini ha anche detto che spera che Fico possa prendere delle decisioni nei prossimi giorni. È stato un colloquio molto personale, ha riportato Pellegrini. Ci conosciamo da più di 20 anni, quindi è comprensibile. Era molto stanco e si trova in una situazione di salute difficile. Abbiamo parlato di quanto fossi felice che fosse sopravvissuto e gli ho augurato una pronta guarigione. Così la presidenza slovacca, lo dicevamo all'inizio, che ha invitato i partiti a sospendere almeno temporaneamente la campagna elettorale in vista delle elezioni europee. Un Robert Fico che è dato grave ma stabile in ospedale dopo la lunga operazione chirurgica alla quale è stato sottoposto. Torniamo alla voce di Tomas Forro, raggiunto da Antonio Talia, perché dalle prime informazioni che sono filtrate nelle ultime ore, il presunto attentatore, che poi è stato arrestato, lo sapete, e adesso ha anche un'identità, sarebbe un poeta che dissentiva dalle politiche governative. Lo stesso uomo avrebbe frequentato gruppi di estrema destra, ma si dice anche potrebbe avere qualche problema personale. Cosa sappiamo del possibile movente? Sentite.
For now I would be careful with saying what exactly were the motivations of the shooter.
Per il momento sarei cauto sul dire quali sono precisamente le motivazioni dell'attentatore. Sembra che in passato abbia partecipato alle iniziative di alcuni movimenti di estrema destra, ma non ho letto sui media slovacchi di nessuna sua specifica manifestazione di odio verso Fico. Suo figlio ha dichiarato che il padre non avrebbe mai votato per il partito di Fico, ma che non era a conoscenza di un suo odio nei confronti del primo ministro. Insomma, penso che per ora dobbiamo tenerci a distanza da questo tema e penso che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane si saprà di più. Non è neanche ancora chiaro se si è trattato dell'atto di una persona confusa o affetta da qualche disturbo psichico, oppure se dietro tutto questo ci fosse una motivazione più profonda.
Questo è il ritratto, pur frammentario, approssimativo evidentemente, di Juraj Zintula, l'attentatore ultrasettantenne, tratteggiato da Tomas Forro, collega slovacco di Bratislava, raggiunto dal nostro Antonio Talia. Adesso, quali sono le misure che sta intraprendendo il governo e quali sono le reazioni politiche? Sentite ancora Tomas Forro.
The Security Council of the state is having a meeting right now.
Il Consiglio di sicurezza dello Stato slovacco si sta riunendo proprio adesso e penso che nelle prossime ore sapremo di più sulle loro decisioni. Ma quello che possiamo dire finora è che ci sono state dichiarazioni molto diverse, e a tratti contraddittorie da parte di vari membri della coalizione di Fizzo. Ieri perlomeno è sembrato che si volesse gettare ulteriore benzina sul fuoco. Andrei Danko, presidente degli ultranazionalisti del Partito Nazionale Slovacco, che fa parte della coalizione di Fizzo, ha detto che bisogna aumentare i controlli sui media e sull'opposizione. Tutti quanti speriamo che fossero parole dettate dalla paura e dalla confusione. C'è un po' di panico e un po' di incertezza in Slovacchia, non solo tra il governo, ma anche nella società.
Thomas Forro, collega slovacco, citava quella controversa norma che potrebbe essere messa in discussione in maniera un po' più concreta sulla libertà di stampa. Torniamo su questo punto.
Tutte le procedure del Parlamento sono sospese per il momento e penso che la sospensione durerà ancora per i prossimi giorni. Ma come ho detto prima, ci sono alcuni politici dalle tendenze molto radicali che stanno cercando di approfittare della situazione, accusando l'opposizione liberale di aver causato le condizioni che hanno condotto all'aggressione, organizzando le proteste contro le nuove leggi. In realtà tutte queste proteste sono state molto pacifiche. Ci sono state proteste di massa alla fine dello scorso anno e all'inizio del 2024. E personalmente temo che l'attentato a Fizzo possa essere usato per stringere la presa del governo sui media e sulle procedure democratiche. Non sappiamo quando la coalizione tenterà di approvare questa controversa legge sui media pubblici. Non credo che avverrà nei prossimi giorni, ma sembra che i partiti di maggioranza siano molto decisi a proseguire con questa norma, che garantirebbe loro un controllo pressoché unico sui media di Stato e sui loro dirigenti.
Questo è il timore espresso da Thomas Forro, giornalista slovacco freelance al microfono del nostro Antonio Talia. Con la sua voce chiudiamo questa pur sintetica prima pagina di Nessun Luogo Lontano, dedicata all'evento che ha turbato l'Europa 24 ore fa più o meno, con quel tentato omicidio del premier slovacco Robert Fico. Lo avete sentito, è grave, è stabile, è riuscito anche a parlare con Pellegrini, il presidente slovacco. Staremo a vedere nei prossimi giorni come evolverà naturalmente il suo stato di salute e anche lo stato di salute del dibattito pubblico slovacco. Detto ciò, c'è un altro incontro di cui dobbiamo parlare, lo abbiamo anticipato ieri con dovizia di particolari, ma si è chiusa la prima giornata del bilaterale tra Vladimir Putin e Xi Jinping.
Abbiamo questa bella tradizione di farci visita ed è evidente il significato che entrambi diamo a questi momenti e alla crescita delle nostre relazioni bilaterali e della nostra partnership strategica. La Cina vuole essere un buon vicino, un buon amico e un buon partner per la Russia. Ci impegneremo a consolidare questa amicizia, che vogliamo sia duratura attraverso le generazioni.
Toni concilianti, calorosi, forse potremmo azzardare persino un altro aggettivo, affettuosi, nelle prime dichiarazioni pubbliche da parte di Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese. Un'amicizia senza limiti. Ieri abbiamo in parte analizzato alla vigilia di questo importante bilaterale quali possono essere i limiti, ma sicuramente, come diceva Xi Jinping, duratura. Quanto strategica, naturalmente, soltanto il tempo ci darà ragione. Proviamo a fare un bilancio di questa prima giornata di lavori in cui si è parlato anche, pur in maniera, come dire, più laterale, più a porte chiuse, se possiamo usare questa espressione, del conflitto in Ucraina. Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia. Ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie.
Allora, aiutaci a tracciare un bilancio di questo primo giorno di bilaterale tra i due. Sono tantissimi temi, ma c'è qualcosa che ti ha colpito o stupito in particolare leggendo le dichiarazioni congiunte?
Beh, direi che il bilancio che possiamo fare per ora, come dicevi, si è conclusa la prima giornata della visita di Putin in Cina, ma questa è stata la parte, diciamo, ufficiale, mentre ora ci saranno gli incontri, ci sono stati nella serata di Pechino, sono in corso forse ancora incontri invece, diciamo, privati, e che saranno quelli su cui non si riuscirà ad avere molte notizie, perché appunto la parte, diciamo, ufficiale e che si vuole trasmettere, il messaggio che si vuole trasmettere di questa visita è appunto questa, con tutti questi aggettivi che per cui alla fine forse hanno ormai esaurito, cioè sottolineando l'amicizia senza limiti, sì, per tutte le durerà per tutte le generazioni, quindi questa dimostrazione di supporto reciproco di cui ha particolarmente bisogno Putin, che naturalmente tra i due, nei due partner, è quello in questo momento che ha più bisogno della Cina più di quanto Xi abbia bisogno di lui. Ma insomma gli interessi si incrociano, si incontrano, ed è appunto un voler far vedere, ovviamente si parla dell'egemonia globale, quindi agli Stati Uniti, che c'è un legame che si rafforza sempre di più e che si aiutano, i due partner si aiutano là dove appunto ciascuno ha bisogno dell'altro. La parte che conosciamo poco, appunto, su cui probabilmente le squadre, ecco, ricordiamo che con Putin, al seguito di Putin, c'erano squadre esperte in particolare nel regolamento delle transazioni finanziarie, esperti della Banca Centrale, del Ministero delle Finanze, oltre naturalmente al nuovo ministro della difesa bielorusso, accompagnato ancora dall'ex ministro della difesa, sì, Shoigu, che continua a seguire il complesso militare industriale. Quindi quello di cui parlano e che non verrà tanto pubblicizzato è il rafforzamento dei legami commerciali che riguardano quello appunto su cui invece gli Stati Uniti avrebbero voluto vedere la Cina frenare, cioè il sostegno con componenti, microchips, certo, tutto quello che aiuta comunque la Russia a continuare a produrre armamenti e a pagarli, quindi appunto circuiti finanziari che riescano ad aggirare i controlli americani sulle sanzioni.
E su questo aspetto, Antonella, nella seconda pagina ci torneremo qui a Nessuno Lontano in maniera un po' più specifica. Una domanda più di carattere generale, Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore: a cosa deve rinunciare secondo te la Russia, se deve farlo, nell'abbracciare sempre di più questa alleanza con Pechino? Perché dal punto di vista strategico, verrebbe da dire, forse più tattico che strategico, mi sembra che le ambizioni di Putin non siano limitate da Xi Jinping, ma nel lungo periodo ci potrebbe essere secondo te qualcosa alla quale ambisce Vladimir Putin, ma che va in contrasto, in rotta di collisione con le visioni di Xi Jinping invece?
Oh, certamente, sì, i limiti, questi, non ci sono limiti nell'amicizia, in realtà ci sono, e Putin ha dovuto accettare, ricordiamo per esempio che nella delegazione non c'è Miller, l'amministratore delegato di Gazprom, non si è parlato assolutamente del secondo gasdotto che Putin desidera fortemente, questo Forza della Siberia numero 2, con cui vorrebbe incrementare, rafforzare ancora di più il legame con la Cina e quindi incrementare le esportazioni di gas. Su questo si sa che ormai questo, non ci sono accordi scritti, che di questo gas in più la Cina non ha bisogno, la Cina ha altri fornitori, quindi Putin deve sapere che comunque la Cina gli verrà incontro per fin dove arriveranno i suoi interessi. Alla Cina fa comodo comprare il gas e il petrolio russo perché sono scontati, stanno risparmiando miliardi i cinesi. E poi sul fronte invece politico questo è molto più difficile anche da definire, perché certamente la Cina vuole mostrarsi alle spalle di Mosca, questo per quanto riguarda la guerra in Ucraina, non ha condannato la guerra, si vuole atteggiare come mediatore, quindi cerca a parole di andare incontro un po' a dire che bisogna difendere la sovranità territoriale dei paesi, ma anche capire le preoccupazioni per la sicurezza, che invece sono quelle russe. Io direi che se veramente Xi Jinping vuole davvero fare qualche cosa per cercare di arrivare a una composizione politica, così come tutti e due dicono a parole, potrebbe fare molto di più.
La voce di Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, il nostro soccorso quando dobbiamo leggere tra le righe, come in questo caso provare a entrare di soppiatto, non visti nelle stanze del potere, in questo caso potere fortemente sbilanciato a est. Perché utilizzo questo lessico, Antonella? Perché nella dichiarazione congiunta Xi e Putin definiscono gli Stati Uniti il paese egemone della guerra fredda, che sta seminando caos nel mondo, e dicono che sta sorgendo una nuova era nei legami tra Russia e Cina. Al di là dell'altisonanza di questo tipo di dichiarazioni, ma sia Federazione Russa che Repubblica Popolare Cinese hanno, come dire, una serie di liturgie particolarmente pompose anche nel lessico. È evidente che, correggimi se sbaglio, il collante più forte tra i due sia l'antioccidentalismo, l'antiamericanismo, il voler contestare quello sceriffo del mondo, quel mondo monopolare, come spesso unipolare è stato battezzato dai due leader, e provare a ribilanciare il grande assetto internazionale.
Certo, sì, è proprio questo il senso della loro, non si potrebbe neanche dire alleanza, il senso della loro, la chiamano partnership, ci si può dare i significati che si vuole. Se fosse, ecco, la differenza tra i due, appunto, come dicevamo, è che comunque Putin in questo momento non ha alternative se non andare a Pechino. È l'unico paese importante che può, che gli fa da sponda e che permette a Putin di dire: non siamo isolati. Certo, però nello stesso tempo la Cina è molto attenta a bilanciare, a gestire questo legame. Certo, le fa comodo la Russia, perché appunto Pechino può dimostrare agli Stati Uniti che comunque non sottostanno alle pressioni americane sul rispetto delle sanzioni, come criticano il mondo, l'egemonia unipolare degli Stati Uniti. Però di nuovo, visto che comunque la Cina, l'interesse supremo della Cina è comunque non vedere una guerra che si estenda ancora di più, perché arriverà veramente a minacciare la stabilità economica, che è quello che alla Cina sta più a cuore. A questo punto davvero stiamo arrivando al momento della verità, in cui, se davvero la Cina vuole dimostrare di essere veramente mediatore, accreditarsi in questo ruolo, ci sarà presto un'occasione. Questa conferenza di pace organizzata dalla Svizzera a metà giugno, in cui la Cina è invitata, la Russia ancora no, quindi adesso la Russia snobba questa conferenza, e con una certa misura di ragione dice: non ha senso una conferenza di pace in cui non è parte in causa chi ha cominciato questa guerra. Ma la Cina è invitata, quindi se la Cina vuole provare veramente ad avvicinare le posizioni che ora sono inconciliabili, il piano di pace ucraino e il piano proposto dai cinesi non hanno niente ancora per potersi avvicinare, però si può cominciare e l'occasione c'è.
Chiarissimo, grazie mille come sempre Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo a sentire come se la cavano i mercati e poi torniamo, affronteremo le questioni più strettamente economiche, ma soprattutto in funzione bellica, perché c'è una sapiente utilizzo di una serie di meccanismi per aggirare le sanzioni e alimentare l'industria bellica. Di tutto questo parliamo subito dopo le borse.
Nessun luogo è lontano.
Il presidente Xi Jinping ed io siamo d'accordo nel voler discutere l'intera agenda politica estera questa sera, nel corso di un incontro informale. Per quanto mi riguarda, ho informato il presidente della situazione che si sta delineando intorno alla crisi ucraina, e siamo riconoscenti ai nostri amici cinesi per l'impegno che stanno mettendo nel trovare soluzioni al problema. Il presidente Putin ed io siamo d'accordo sul fatto che dovremmo attivamente concentrarci sulla convergenza di interessi, favorendo l'integrazione di questi interessi e il successo di entrambi i paesi. È necessario promuovere e ottimizzare la struttura di cooperazione e consolidare reti e piattaforme condivise nell'economia, nel commercio e nella ricerca scientifica. Bisogna poi collaborare per quanto riguarda i porti,
i trasporti e la logistica e mantenere la stabilità dell'industria mondiale e della catena di approvvigionamento.
La prima giornata, che sarà anche in parte nottata per incontri un pochino più a porte chiuse del bilaterale tra Xi Jinping e Vladimir Putin, 43esima volta che il presidente russo visita la Cina, è al potere da parecchio, ma le visite reciproche sono molto molto regolari. Se c'è una differenza, un'accelerazione, questa è nella sempre più serrata convergenza di alcuni interessi strategici. 349-238-6666. Qualcuno scrive: penso che un interesse molto grande per la Cina sia il programma spaziale russo, collaudatissimo e possibile di innovamento. La stupirà sapere, gentile ascoltatore, che in realtà la Cina è molto molto avanti nella corsa allo spazio. Ne sia prova per esempio il fatto che è andata più di una volta sulla faccia nascosta della Luna, irritando parecchio gli americani. Ha una tecnologia già in tasca pronta a inviare sonde per andare a sfruttare dal punto di vista minerario asteroidi che potrebbero passare vicino alla Terra. È l'unica a avere una stazione orbitale tutta sua. Ha già pronto una tecnologia innovativa per i rover da calare su Marte. Insomma, forse non ha tantissimo al momento da assorbire dalla Russia. Qualcun altro, a proposito di, lo dico, genuini e comprensibilissimi stereotipi che possiamo avere sulla Cina, qualcuno dice che c'è povertà rispetto agli Stati Uniti e in realtà sarebbe stupito, gentile ascoltatore, ad andare a vedere alcuni quartieri di Pechino, di Shanghai, non soltanto, e vedere come se la passa l'altissima borghesia cinese, il livello di ricchezza di alcuni quartieri e di ampie fette della popolazione non è certamente la Cina di 20 anni fa. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Filippo Fasulo, è il corresponsabile del centro di geoeconomia di ISPI. Filippo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere con noi, grazie soprattutto perché mano nella mano ci accompagni in punta di piedi nelle stanze, quelle un po' più occulte di questo incontro bilaterale, perché si discuterà probabilmente anche e ancora di come continuare a raffinare quella macchina che ha permesso, grazie anche alla Cina, a Mosca di aggirare le sanzioni. Perché parliamo di questo aspetto? Perché evidentemente Mosca deve superare in maniera occulta il tentato isolamento internazionale. Filippo, aiutaci a capire come dire, gli strumenti, l'arsenale che hanno messo a disposizione l'uno dell'altro, le due potenze, per farla in barba all'Occidente, per usare un'espressione un po' prosaica.
Beh, diciamo che è un arsenale sicuramente molto ricco, ma un arsenale che non è interamente nuovo e non è interamente pensato da Russia e Cina, ma invece ha anche dei maestri, diciamo, del passato, che sono Venezuela, Iran e Corea del Nord, che negli scorsi decenni hanno già avuto modo di avere a che fare con questi arsenali. Cosa parliamo quando ci riferiamo alle sanzioni? Due tipi di cose. Uno è la Cina che finanzia la Russia attraverso l'acquisto, diciamo, fuori dalle sanzioni, di gas e petrolio, e dall'altro la fornitura di macchinari avanzati che possono essere utilizzati nella guerra. Quando si parla del gas, questo passa facilmente tramite gli oleodotti. Quando si parla del petrolio, invece, qui si parla di flotte fantasma, ovvero di navi che vengono comprate sul mercato, messe con una nuova bandiera e attraverso anche documenti falsi vengono fatti tutta una serie di passaggi di petrolio illegali che consentono alla Russia di ottenere risorse economiche. Quando si parla invece di tecnologia avanzata, in quel caso ci sono delle triangolazioni soprattutto con diversi paesi, si pensi per esempio al caso della Bielorussia, al caso del Kazakistan, al caso dell'Uzbekistan, che se andiamo a vedere hanno aumentato le importazioni di prodotti cinesi in maniera esagerata, soprattutto anche di prodotti che non si pensa possono utilizzare nei mercati locali, come scavatori, droni o altro ancora, che poi vengono utilizzati in Russia per costruire le armi.
E sostanzialmente uno dei punti focali è i cosiddetti macchinari avanzati, diciamo dual use, cioè che possono essere utilizzati per scopi civili ma anche per scopi bellici. Leggendo un po' di report, in particolare Reuters, Filippo Fasulo, emerge anche un ruolo piuttosto opaco di alcuni gruppi bancari cinesi, soprattutto magari non quelle di Pechino, più osservabili, più sotto i riflettori, ma magari un po' più decentrate. Ci aiuta a capire questo aspetto?
Sì, ci sono tutta una serie di banche che magari non sono completamente integrate nei sistemi di pagamento internazionali, per esempio quelle nelle regioni nord-orientali della Cina, quindi sono al confine con la Russia, che riescono a fare dei pagamenti non tracciati, magari non utilizzando il dollaro, stando all'esterno del sistema SWIFT che ormai è sanzionato e non permette l'utilizzo della Russia. E qui la cosa che bisogna sottolineare è che più si va avanti negli anni, più la Russia e gli altri paesi sanzionati imparano come aggirare queste sanzioni. Se una volta i meccanismi erano estremamente efficaci e i paesi sanzionati erano molto penalizzati, oggi ci sono sempre più questi meccanismi. Se andiamo a risentire le parole di Xi Jinping ascoltate in precedenza, quando Xi Jinping dice dobbiamo rimettere in piedi il sistema, il commercio internazionale, si riferisce esattamente a questa cosa, nel creare una rete economica e finanziaria che non sia sanzionabile dall'Occidente.
Chiarissimo, è un mondo parallelo e alternativo allo stesso tempo, quello che stanno cercando di tratteggiare in queste ore, in questi minuti, in questi due giorni, Xi Jinping e Vladimir Putin. Ovviamente, così rispondo a alcuni ascoltatori, al 349-238-6666, con pesi specifici molto, molto diversi. I messaggi, Sam scrive: cosa se ne farebbe dei porti russi, riferito a quest'ultima frase che lo stesso Filippo Fasullo recitava di Xi Jinping. Allora, stiamo leggendo un po' di analisi, in parte toccheremo questo aspetto, che sono molto interessanti, che si focalizzano, analisti internazionali, si focalizzano su la mancanza di ossigeno dal punto di vista dello sbocco sul mare da parte della Cina. Perché se andiamo a vedere, banalmente, Google Maps, la cartina geografica, andiamo a osservare che alcuni sbocchi potenziali, anche piuttosto forti dal punto di vista commerciale, logistico, economico, sono un po' chiusi, tra mille virgolette, dalle Filippine, dal Giappone più a nord, una serie di distretti, di choke points, che in qualche modo non riescono a far liberare tutta l'energia economica e logistica che la Cina potrebbe esprimere. Probabilmente, dico, tra mille se, anche quel riferimento a un uso più congiunto, più collaborativo dei porti permetterebbe a Pechino un maggiore sbocco. Qua c'è un ma gigantesco, perché come sapete la Russia ha tanti sbocchi sul mare, ma sono soprattutto mari freddi che impongono dal punto di vista logistico al percorrere migliaia di chilometri in più. Da ciò quella vecchia tesi prettamente geopolitica che spiegava l'appetito di Vladimir Putin sul Mar Nero, proprio per questo sbocco sul mare caldo diretto e poi fino al Mediterraneo. Filippo Fasullo, dal punto di vista più generale, anche per te un grand'angolo a chiusura del tuo intervento, quanta dipendenza nel lungo periodo vedi dal punto di vista geoeconomico tra Russia e Cina, e quanto è, come dire, tollerabile da parte della Federazione Russa?
Beh, la Russia è sempre più dipendente nei confronti della Cina e lo è a partire dal 2014, quando con l'invasione russa dell'Ucraina i russi sono dovuti andare a vendere il gas ai cinesi, cosa che c'era una discussione che andava avanti da 10 anni e succederà ancora di più. La Russia evidentemente in questo momento non può fare a meno della Cina. È chiaro che se un giorno le tensioni russe con l'Occidente dovessero mai ridursi, probabilmente il confronto fra Russia e Cina riesploderà nuovamente. Ricordiamo che nella storia russo e cinese sono ampi e lunghi i momenti di tensione fra i due paesi. Però oggi Mosca non può fare altrimenti.
Grazie mille. Filippo Fasullo codirige il centro di geoeconomia di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
Alla prossima.
Adesso, visto che stiamo parlando di sbocchi logistici, di catene, eccetera, eccetera, ce n'è una che è strafamosa, lo sapete, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, è la cosiddetta Via della Seta, la radio che si vede, il nostro apparente ossimoro. Buttate un occhio ai social, lì trovate la mappa, la voce, eccola qua, i cartografi di fase 2.
La carta di oggi mostra la Belt and Road Initiative, conosciuta anche con l'espressione Nuova Via della Seta, il progetto commerciale cinese che vuole collegare il gigante asiatico all'Europa. A partire dal 2013, quando il progetto fu annunciato ufficialmente dal presidente Xi Jinping, la Cina ha avviato il consolidamento di una rete di vie terrestri e marittime, integrandole fra di loro per migliorare i collegamenti in Eurasia. La carta evidenzia la dimensione planetaria del progetto. Si tratta di un sistema costruito su partner commerciali e vie di comunicazione, alcune delle quali attraversano i principali choke point mondiali, cioè i punti di passaggio obbligati delle rotte marittime, oggi sotto la stretta sorveglianza statunitense. L'Europa rappresenta il principale mercato di interesse per Pechino e la penetrazione avviene via terra sfruttando autostrade e ferrovie e via mare con l'acquisizione da parte cinese di quote nelle società che controllano i maggiori porti del Mediterraneo, del Baltico e del Mare del Nord. Gli accordi vengono stretti direttamente con i paesi interessati, anche attraverso la firma di memorandum di intesa. Tali accordi coinvolgono buona parte dei paesi dell'Europa orientale. Fino al mese scorso anche l'Italia aderiva a questa partnership e costituiva un unicum tra le principali economie europee. Su questa carta sono riportate le vie di accesso privilegiate per gli interessi marittimi cinesi. Enormi investimenti hanno interessato soprattutto i porti di Amburgo e del Pireo, quest'ultimo ormai a maggioranza cinese. In Italia gli interessi del Dragone si concentrano a Vado Ligure, a Trieste e a Taranto. Anche se il flusso di denaro cinese investito nelle infrastrutture del nostro paese è stato minore rispetto a quello destinato ad altri paesi europei. Come si vede dal grafico, anche dopo l'adesione dell'Italia al memorandum di intesa con la Cina, gli investimenti cinesi non sono decollati, come invece è accaduto in Germania nell'ambito dell'acquisizione di quote nei porti tedeschi e in Francia, dove esistono legami per i settori bancario, energetico e aerospaziale.
Nessun luogo è lontano.
La cooperazione tra Russia e Cina, affrontiamo pur sinteticamente l'aspetto più strettamente militare. Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa di IA, Istituto Affari Internazionali. Alessandro, ciao, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, partiamo da un aspetto molto specifico, perché qualche giorno fa la direttrice dell'intelligence nazionale Avril Haines, americana, ha dichiarato al Congresso che si percepiscono segnali sempre più forti di una cooperazione della Russia con la Cina sul fronte di Taiwan. Ma che succede? Che vedremo le due flotte sempre di più congiunte fare non solo esercitazioni, ma anche potenzialmente fronteggiarsi con l'Occidente?
Questo mi sembra improbabile, però sicuramente la Russia può passare alla Cina molte informazioni sui sistemi d'arma occidentali impiegati nel Mar Nero, in campo navale, in generale in Ucraina, e può fare delle manovre che in qualche modo tengono distratte e impegnate una parte delle forze occidentali. Però la questione taiwanese è una questione tra la Cina e Taiwan in cui difficilmente la Russia avrebbe un ruolo militare attivo, come d'altronde la Cina non ha un ruolo militare attivo in Ucraina.
La voce di Alessandro Marrone. La Russia e la Cina non hanno firmato accordi di cooperazione militare, però fanno periodicamente, sempre più frequentemente, esercitazioni. Qual è il livello di integrazione tra i due eserciti?
È ancora basso. Le esercitazioni avvenute finora sono state in alcuni casi di contrasto al terrorismo e quindi diciamo alla guerriglia dal loro punto di vista, in altri casi sono state prettamente navali, sia in acque internazionali di fronte al Giappone, sia nel Golfo di Oman con la partecipazione dell'Iran. Russia, le marine e le aeronautiche russe e cinesi hanno testato sistemi d'arma, potenza di fuoco e colpire obiettivi aerei, navali e colpire obiettivi sulla costa. Quindi diciamo le due potenze stanno cercando di essere più interoperabili e di poter operare insieme su quello che è un po' il loro punto debole, cioè la supremazia aerea e navale statunitense e dei paesi NATO, sia sull'Atlantico che per quanto riguarda gli Stati Uniti sul Pacifico.
Chiarissimo. Alessandro, c'è qualcosa che le forze armate cinesi dovrebbero imparare da quelle russe e viceversa? Un po' dicevi trasferimento di tecnologia grazie a un teatro bellico che è aperto ed è vivo per la Russia, ma il resto?
Allora, le forze armate cinesi non hanno esperienza di operazioni militari ormai da più di 70 anni, mentre forze armate russe hanno 2 anni di esperienza in Ucraina, ma prima ancora hanno altri 7 anni di guerra in Crimea e in Donbass contro l'Ucraina, hanno esperienza di Georgia 2008 e di innumerevoli repressioni interne dalla Cecenia al Dagestan. Quindi sicuramente c'è un'esperienza operativa che può essere trasferita dalle forze russe a quelle cinesi. Viceversa, probabilmente le forze russe potrebbero imparare da quelle cinesi una introduzione di tecnologia su tantissimi aspetti, cibernetico, spaziale, eccetera, che la Cina sta sviluppando non perché sia tanto forte industria bellica cinese, ma perché è forte industria manifatturiera tecnologica cinese. Ecco, lì il gap tra il PIL e le capacità produttive cinesi, certo, e quelle russe è a favore assolutamente di quelle cinesi.
Certo. Prima, Alessandro, l'ultima domanda prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, citavo quella vecchia tesi geopolitica che sostiene che la Russia non sarà sazia finché non avrà uno sbocco sul mare caldo, cioè lo sbocca ai mari come uno dei principi delle dinamiche, sostanzialmente. Quanto ti convince questa tesi? Quanto è vetusta invece? Questo spiegherebbe peraltro anche le esercitazioni navali congiunte, lo sviluppare una stessa passione per il mare, mar cinese che è in qualche modo bloccato, no, da quella cintura, le Filippine, le isole giapponesi, quelle contese più a nord, eccetera.
Allora, per la Russia questa è una visione ottocentesca che dopo la fine della Guerra Fredda poteva evolvere verso un partenariato con l'Unione Europea in cui c'è una grande complementarietà economica, industriale, e verso un partenariato con la NATO, con cui comunque si è stabilito a Pratica di Mare proprio col vertice in Italia il Consiglio NATO-Russia. Putin ha riproposto una visione ottocentesca della Russia, cioè di una Russia che deve controllare, conquistare la Bielorussia, l'Ucraina, la Moldova e un domani i paesi baltici piuttosto che la Georgia, per avere un controllo diretto sul Mar Nero e su altri bacini. Dal punto di vista cinese il discorso è più sfumato, cioè si tratta di proteggersi dalla, diciamo, la proiezione aeronavale americana per poter avere più margine di manovra nell'esercitare una pressione rispetto agli stati dell'Indo-Pacifico, dalle piccole isole Salomone all'Indonesia, e per proiettare, diciamo, influenza tramite la Belt Road Initiative.
Grazie mille, come sempre, fotografie super sintetiche e precise, quelle di Alessandro Marrone, dirige il programma difesa di AI, Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, buon lavoro a voi.
In chiusura, poco meno di un minuto, i messaggi al 349-238-6666. Qualcuno ci chiede conto dell'eventuale scambio di informazioni provenienti dai rispettivi servizi. Sta per servizi segreti, evidentemente, visto che sono servizi segreti è molto difficile, cioè diciamo che se funzionano bene non lo sapremo mai, però è evidente che scambi di intelligence ci sono, soprattutto, immagino io, in chiave anti-occidentale, anti-americana, anche se l'intelligence cinese è molto business oriented, anche se ultimamente è diventata, si è colorita un po' di sfumature politiche, ne abbiamo parlato proprio qui a Nessun Luogo è Lontano. Qualcun altro ricorda giustamente Sassada Monopoli, la Russia ha anche esperienze importantissime di guerra in Siria, è un'importante stampella per Bashar al-Assad. A questo punto, allora, visto che citiamo il teatro medio orientale, citiamo anche quello africano, dove è vero che una volta era Wagner, adesso Afrikanski Korp, è vero che all'inizio era Wagner molto più staccata dall'esercito, dalle forze armate regolari, ma è vero che comunque è un'esperienza, un know-how che è stato acquisito in parecchi anni. Penso alla Repubblica Centrafricana, che è stato il paese pioniere nel testare anche le capacità addestrative e belliche da parte della Federazione Russa. Tempo scaduto, mi rimangono i pochi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei altri doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo.